personalmente accettato, anzi spesso cercano di contestarmi, ma i miei postulati resistono alla critica. Il primo postulato era che i diritti non sono cassette ma sono ombrelli, cioè che la tutela dei diritti non è costruita in modo tale per cui se noi classifichiamo un bene, una situazione, secondo una certa definizione costituzionale, per esempio diciamo che l'ammonizione è lesione della libertà personale e che il bagagliaio della macchina è domicilio, questo ha risolto i nostri problemi, nel senso che abbiamo preso delle situazioni, dei beni, degli interessi e li abbiamo paracadutati dentro una cassetta. Questo secondo me è profondamente sbagliato per il semplice fatto che le situazioni e gli interessi non sono classificabili facilmente secondo le cassette degli articoli della Costituzione, per il semplice fatto, l'esempio era lo zaino, che la distanza dal mio corpo cambia il tipo di protezione del bene, va dalla libertà personale, che ha appiccicato il mio corpo, alla libertà di domicilio, in quanto è uno spazio riservato a cui nessuno può accedere senza la mia autorizzazione, diventa una res nullius, espressione latina, riprendete nel diritto privato, se io me lo dimentico. Dopo un po' arriva un robottino che va a cercare se dentro c'è la bomba. E il bene è lo stesso. Che cosa cambia e che cosa mi cambia? L'idea degli ombrelli è che i diritti sono nati, modellati su beni di chiara identificazione, che sono quelli della tradizione, alcuni risalgono alla Magna Carta del Libertatum, altri risalgono alla tradizione costituzionale europea, per cui quando i nostri costituenti hanno scritto l'articolo 13, libertà personale, hanno pensato l'habeas corpus, quando hanno scritto l'articolo 14, domicilio, hanno pensato la casa, quando hanno scritto l'articolo 15, corrispondenza, hanno pensato alla busta con dentro la lettera. Certo, quelli sono le teste dei diritti, la parte più dura dei diritti, quella che è protetta dall'ombrello, a prescindere, salvo che non ci siano i buchi, l'ombrello protegge la testa. Man mano che noi ci allontaniamo da queste chiare situazioni iniziali, la protezione dei diritti diminuisce. Cosa vuol dire che diminuisce? Vuol dire che si espone ad altri interessi. Può essere compressa per altri interessi. Non li possono arrestare perché è una brutta faccia. Caspita, abbiamo le carceri, sta piene. Però se io lascio lo zaino incustodito, me lo possono perquisire, perché prevale l'interesse alla sicurezza. L'interesse alla sicurezza non consente di acchiappare la gente perché c'è una brutta faccia, sembra un arabo, e quindi lo arrestiamo. Non lo si può fare perché è il sommo bene ad essere custodito, però c'è un punto oltre il quale gli interessi della sicurezza consentono di attenuare la protezione. Pensate all'ammonizione, che è sì libertà personale, ma la libertà personale attutita, l'assunzione delle impronte digitali è sì una cattura del corpo, si immobilizza, lo si costringe a fare le cose, si porta il dito, lo si sporca, ma non è considerato violazione della libertà personale perché è molto lontano dalla testa pensata per la protezione, dove l'ombrello è massimo. E d'altra parte il vantaggio è che se io allontano il mio zaino, non è che il mio zaino perde qualsiasi protezione. Cambia ombrello, cambia l'ombrello dell'articolo 13 e quello dell'articolo 14. Ieri vi dicevo, ci sono attenuazioni di tutela, non sparimento, sparizione di tutela. Per continuare il discorso, oggi vi devo introdurre un secondo postulato, mi pare bello, ricordo le capre, postulato della teoria dei diritti bignana, che si intitola Costo dei diritti. Cosa introduce questo PowerPoint? Un primo approccio al problema dei costi di diritti. Allora, ci sono interessi tipicamente contrapposti ai diritti. Se noi parliamo della libertà di stampa, l'interesse immediatamente contrapposto, tipicamente contrapposto, è quello della riservatezza e la dignità della persona. Tu puoi scrivere niente, tutto quello che vuoi, ma non puoi scrivere che il papà di Renzi, della Boschi, di Maio, sono di moda il papà, sono dei delinquenti, perché se no si prendono la denuncia e pagano, come anche Travaglio ogni tanto li fa fare. Perché? Perché si è andato oltre a quello che è la necessità della notizia e si è arrivato a qualcosa che è l'offesa della dignità. Ovviamente è un conflitto frequentissimo, è un conflitto molto difficile da gestire, ma che deve essere gestito con gli strumenti del diritto. Le esigenze di bilancio sono le tipiche nemiche delle prestazioni pubbliche, come quelle sanitarie, ma non solo. Adesso stanno facendo la legge di bilancio, ci sarebbe da sghignazzare su come viene fatta. Il governo che presenta in commissione 54 emendamenti al proprio disegno di legge, dicendo però, momento, le cose grosse ve le introduco con un altro emendamento al Senato, per cui la Camera va a approvare un testo che in Senato sarà sottoposto a modifica, perché arrivano quelli grossi che riguardano il reddito di cittadinanza, la quota 100 e chissà che cos'altro. E quando presenta il bilancio, il governo fa delle previsioni di spesa e posiziona finanziamenti su prestazioni. Assumiamo 4.000 funzionari pubblici, dipendenti pubblici per gli uffici di collocamento, che può essere un'ottima cosa se facessero gli uffici di collocamento funzionanti, è una scelta, perché potremmo decidere di mettere 4.000 vigilanti di asilo e aumentare il numero di asili nido. Tutte sono prestazioni. Lo Stato si preoccupa di tutte le prestazioni per tutti i diritti, e questo già ve l'ho introdotto parlando delle generazioni dei diritti e delle ideologie che stanno dietro. A noi ci avevano insegnato che esistevano diritti che non costano e diritti che costano. I diritti che non costano sono quelli da astensione, libertà da, così lo insegnavano, cioè libertà dallo Stato, e quindi siccome lo Stato non deve arrestarmi, non deve perquisirmi e non deve aprirmi le buste delle lettere, quei divieti non costano. Che è palesemente uno sviamento dello sguardo, perché se non mi assicurano la polizia che tutela i miei diritti, le carcere che punisce chi li viola, i giudici che mandano la gente in carcere, i vigili del fuoco che impediscono che bruci la mia casa e così via, tutti questi bei diritti, libertà da, finiscono niente. Io sono libero da incursioni nella mia libertà personale, ma se non c'è la polizia, non ci sono le telecamere, non c'è l'ordine pubblico e tutto questo, io posso essere rapinato più volte al giorno tranquillamente, cosa che insomma in certe poste avviene pure, e avviene pure perché le prestazioni sono carenti, tanto è vero che poi il governo dice adesso assumeremo 60 milioni di poliziotti. Beh, è una spesa. E allora si decide di convogliare le proprie finanze in quelle prestazioni. E vedete che qualsiasi prestazione, per qualsiasi diritto, ha un costo. E il costo è il suo nemico, il suo competitor. Ci sono molte stupidaggini che si scrivono su queste cose, su cui io cerco sempre di versare un po' di acido muriatico, perché mi disturbano. Per esempio, che esistono diritti fondamentali a cui non si può opporre un controinteresse legato ai soldi. La libertà personale è inviolabile, non puoi bilanciarla, perché il termine che vi sto introducendo è questo, è il bilanciamento dei diritti. Non la puoi bilanciare con esigenze funzionali. Perché? Perché sono beni eterogenei che non possono essere messi a confronto su una bilancia. La bilancia è una metafora. Tutti in vita nostra abbiamo visto una bilancia. Anzi, tutti noi siamo stati messi sul piatto di una bilancia quando eravamo piccolini e ci misuravano quanto latte avevamo ingurgitato. Non abbiamo un ricordo, ma siamo stati ospiti di una bilancia. Dall'altra parte c'è un peso. L'idea che la bilancia deve pesare cose uguali è semplicemente stupida. La bilancia è fatta proprio per bilanciare cose diverse. Eppure nella teoria dei diritti trovate spesso detto non si possono bilanciare cose eterogenee. Se noi abbiamo da contare le mele, contiamo le mele. Se le pesiamo è perché dall'altra parte ci mettiamo altre cose che possono essere le pere, i piombini, i soldi. Cioè, la bilancia è proprio fatta per confrontare cose diverse. E tutti i diritti finiscono sulla bilancia, perché quando la Corte dice, e lo ha detto milioni di volte, e lo ha detto fino alle sue prime sentenze, che nessun diritto nasce illimitato e assoluto, ha detto esattamente questo, che tutti i diritti sono enunciati in Costituzione come assoluti, la libertà personale è inviolabile, ma in concreto incontrano altri interessi, perché se la libertà personale fosse inviolabile in via assoluta, qualcuno dovrebbe spiegarmi perché ci sono 60.000 persone in carcere, visto che il carcere è la prima forma dell'elenco delle limitazioni della libertà personale. Se la gente è in carcere, lo è perché è stata negata la loro libertà personale. E perché è stata negata la loro libertà personale? Perché c'era un altro interesse che pesava. E qual era questo interesse? Beh, semplice, la nostra sicurezza, no? Se uno ama violentare i bambini, non si può lasciare impunemente in giro, e lo si mette in carcere, violando la sua libertà personale, nonché anche alcune scelte personali circa i gusti sessuali, che sono tutti beni protetti, in nome di cose? Ma di una certa esigenza sociale di sicurezza. Se uno noto violento e rapinatore si diverte ad andare in giro per le banche sparando a destra e a sinistra, lo sbattono in carcere. Perché? Perché commette dei reati. Reati contro cosa? Contro le persone e contro il patrimonio delle banche, che sono beni protetti dal codice penale, diritti di generazione zero, come vedete. E dall'altra parte della bilancia, sull'altro piatto, è messo un peso pesante, che è la nostra sicurezza, la nostra incolumità, l'incolumità del nostro patrimonio. Cosa c'è di strano? E stiamo parlando del sommo bene della libertà personale. Passato questo, passa tutto. Non esistono diritti inviolabili, perché se assoluti, perché se questo fosse assoluto, le carceri dovrebbero essere eliminate e la gente cattiva cattiva dovrebbe avere un giudice che dice tu sei cattivo cattivo, molto cattivo, e poi lo fa andare. Non so se Salvini sarebbe contento di questa ipotesi di organizzazione del sistema penale. Sono interessi tipici, no? L'interesse alle indagini di polizia fanno parte all'interesse alla giustizia, alla repressione penale dei reati, all'interesse alla sicurezza delle persone. Tutto questo è incardinato, come vedremo, in Costituzione, in precise garanzie, ma sono cose che si mettono sul piatto della bilancia. Certo che casa mia è inviolabile, il domicilio è inviolabile, dice l'articolo 14. Ma capita che bussi la polizia e dica: buongiorno, sono la polizia, questo è il tesserino, questo è il mandato del giudice, veniamo a perquisire il suo appartamento perché abbiamo il sospetto che lei stia coltivando della canapa e non per farsi una giacca. Canapa. Bene, oppure perché lei ha la rifurtiva di un furto, oppure perché lei detiene delle armi, oppure perché lei ha un appartamento che puzza di gas. Lì non c'è neanche bisogno di autorizzazione del giudice perché è un caso di urgenza. E allora il mio domicilio quanto è inviolabile? Io gli dico: no, il mio domicilio è inviolabile. E quello tira fuori e dice: scusi, questo è il mandato del giudice e se lei si oppone compie un reato. Vogliamo giocare questo gioco? Perché se lei compie reato di resistenza al pubblico ufficiale, incominciamo con arrestare lei, libertà personale inviolabile, e poi perquisiamo l'appartamento, domicilio inviolabile. Capite? Stiamo dicendo che cosa? Stiamo dicendo che sì, ci sono dei sommi beni che sono messi sotto la custodia di un bell'ombrello bello forte. Ma questi sommi beni hanno degli controinteressi che portano delle limitazioni, su cui nessuno discute, capite? Perché è pacifico. Che la polizia arresti i delinquenti è auspicabile. Nessuno pensa che nel momento in cui li arresta compia una limitazione dei loro diritti costituzionali inviolabili, anche se è così. L'ordine pubblico e la libertà di riunione. È esattamente questo, no? Noi tutti possiamo fare una riunione, poi ne parleremo, però il limite che ci ho posto è l'ordine pubblico, perché la riunione deve essere pacifica e senza armi. Se la riunione comincia con essere violenta, con l'assalto di sportelli del banco, bancomat, distruzioni delle vetrine e incendi delle auto, la polizia deve intervenire. Perché? Perché l'ordine pubblico è il classico controinteresse. Cioè, non è che uno può stendere la macchina e poi se la trova bruciata dice: vabbè, sono i piccoli sacrifici per il diritto inviolabile alla libertà di riunione. Col cavolo! Non è quello la società, quello è un incubo. Ho saltato la tranquillità di Homer, e la quiete pubblica contro la propaganda elettorale era un altro caso che vi avevo accennato, e cioè di una sentenza della Corte in cui si dice: ragazzi, ma i diritti sono tutti limitati. E fa questo esempio: pensate a uno che fa campagna elettorale con il suo camioncino e il microfono sopra alle 2 di notte, svegliando la gente. Perché? Perché sta esercitando il suo sommo diritto di espressione politica, cioè il massimo dell'espressione, quello che ha tutte le stelline della protezione costituzionale. Ma se lo fai alle 2 di notte, violi, dice, mi spieghi, viola che cosa? Il bisogno, il diritto a riposare, il diritto al sonno. E subito c'è qualcuno che dice: ah, ma non c'è scritto in Costituzione il diritto al sonno. No, non c'è scritto. Ci sarebbe scritto il diritto alla salute. Certo, la salute non è minacciata perché una notte ti svegliano le 2. E allora dov'è il fondamento costituzionale di questo interesse? E quando io prospetto questi problemi, tutti guardano fuori dalla finestra perché nessuno mi sa dare una risposta. Perché il problema del bilanciamento degli interessi non è che io metto sui piatti della bilancia cose che sono scritte in Costituzione, è sempre l'idea che peso le mele con le mele, no? Peso diritti costituzionali con diritto costituzionale. Non è così. Ci sono delle esigenze che sono delle esigenze che tutti percepiscono, cioè vuoi fare la propaganda elettorale, ma non scocciare la gente. È un discorso quasi di buonsenso questo del bilanciamento. Capisco che sia difficile da costruire come discorso tutto condotto in termini di diritto costituzionale. Per cui nella giurisprudenza e nella dottrina troverete sempre questa frase: tutti i diritti costituzionali sono bilanciabili con altre esigenze di livello costituzionale, riconosciute dalla Costituzione, indicate dalla Costituzione. E il sonno dove è indicato in Costituzione? Ma, il che vuol dire che questa affermazione è falsa. D'agosto gli avvocati e i giudici vanno in ferie, le ferie giudiziarie. Durante le ferie giudiziarie alcune attività della giustizia si rallentano, una cosa molto complessa che studierete, e quindi sono attenuati i diritti relativi alla tutela dei propri interessi. Un'attenuazione limitata, si dice, ma che si basa su quale interesse costituzionale? Quando pongo questo esempio, non trovo mai una risposta, per semplice fatto che non è un interesse costituzionale. Non è che gli avvocati si ammalano se non vanno al mare d'agosto, no? Neanche i giudici. È una questione di organizzazione della giustizia, e ci sono esigenze organizzative della macchina che portano limitate compressione di diritti fondamentalissimi, perché il diritto alla difesa è uno dei diritti fondamentalissimi. Vedete com'è complesso il problema del bilanciamento. C'è un interesse concorrente che si sovrappone al diritto costituzionalmente tutelato, portando a un fenomeno di eclisse. Può essere un'eclisse totale? No, no, deve essere necessariamente un'eclisse parziale, e adesso capiremo perché. La prima parte del teorema, è quello che indigna di più i miei colleghi, è che i diritti sono a somma zero. C'è un gioco. Gioco a somma zero. Uno guadagna, l'altro perde. Non esiste, ed è questa la cosa non accettata dai miei colleghi, un'espansione radiale dei diritti. È semplicemente mistificazione. E guardate che questa è una cosa molto importante, perché quello che voi troverete scritto è esattamente l'opposto. Perché? Perché noi viviamo in un sistema complesso di protezione dei diritti, non c'è solo la nostra Costituzione. Noi abbiamo un sistema nazionale che è dominato dalla nostra Costituzione e tutelato dalla Corte Costituzionale, è il discorso che fino ad adesso vi ho fatto. Poi abbiamo due ordinamenti sovranazionali di cui siamo parte e cofondatori. Uno è quello europeo, l'altro è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Quello europeo, ne abbiamo già parlato, in parte si occupa anche di diritti, soprattutto di quelli del mercato, per cui se voi volete espandere la vostra attività, perché siete titolari di Uber, andrete a rivendicare la Carta dei Diritti di Nizza, che è incorporata nel trattato, ma anzi le libertà di mercato, dicendo che la legislazione italiana non espressa che tutela i taxisti come numero chiuso viola il principio di libertà di mercato. E andate da un altro giudice con un altro tipo di applicazione del diritto. Se voi siete Silvio Berlusconi e lamentate che vi abbiano cacciato dal Senato perché condannato per frode fiscale con pena superiore ai 4 anni, in applicazione di una legge, andate alla Corte di Strasburgo, a cui chiedete se per caso la legge italiana, così come è applicata, non violi il principio di legalità delle pene, perché voi avete evaso le tasse prima che entrasse in vigore la legge Severino, che vi caccia dal Senato, anche se la sentenza revocabile in base a cui voi siete stati condannati è successivo alla legge Severino. Per cui c'è un problema di interpretazione se la incandidabilità decisa, introdotta dalla legge Severino, sia una sanzione penale oppure no. Perché se è una sanzione penale non può essere applicata per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge. È un problema di interpretazione che è svolto liberamente dalla Corte Edu con dei criteri che assomigliano molto alla lettura dei fondi di caffè e non danno nessuna certezza. Tanto è vero che siccome Berlusconi è stato riabilitato nel frattempo avendo scontato la sua pesantissima sanzione e andare a rompere le scatole ai vecchietti, perché lui è un giovine, adesso ha rinunciato al ricorso e l'altro ieri la Corte Edu ha detto non vado avanti perché c'è una rinuncia al ricorso. Ma il problema è rimasto, no? È un problema di interpretazione. Allora, nella pratica legale, avendo tre possibili risorse che vi dicono se il vostro cliente è stato violato nei suoi diritti, voi andate a cercare il giudice e l'ordinamento che gli sono più favorevoli, giusto? Beh, chiaro. Il che dà l'idea che esista una tutela multilivello dei diritti e che questa tutela multilivello dei diritti comporti la prescrizione professionale di cercare il livello di tutela che dia più tutela al vostro cliente. È quello che si chiama il maximum standard di tutela, e su questo trovate dei libri. Il penultimo giudice nominato dalla Corte, Francesco Viganò, che è bravo, tra l'altro, molto che simpatico, è uno che ha sempre sostenuto questa tesi, che io ho sempre sostenuto aberrante. È aberrante perché è la tesi tipica di uno che fa l'avvocato, anche se Francesco non fa l'avvocato, non l'ha mai fatto, o forse sì, perché vede soltanto la tutela degli interessi del suo cliente. E questo è uno schema mentale che è molto praticato da penalisti, l'80% dei penalisti fa la professione, e dai tributaristi, 100% dei tributaristi fa la professione. E conseguenza, quando loro studiano i diritti, hanno gli occhiali dell'avvocato e l'avvocato va a cercarsi il massimo di tutela. E di conseguenza, quando leggono questa bignana teoria della somma zero, si incavolano, ma si incavolano davvero, anche perché è espressamente diretta contro di loro. Perché io capisco che l'avvocato tuteli i diritti del suo paziente, sto per dire, del suo cliente, ma non può fare di questa logica professionale un atto di scienza, perché in atto di scienza vale quello. Se io vado a una corte a dire che il mio cliente è stato ingiustamente condannato, invoco la prescrizione, invoco la legalità della pena e ottengo ragione, faccio bingo per interesse del mio cliente, ma dall'altra parte chi ci perde? Insomma, è posto il problema. In un reato non c'è soltanto il problema del reo, dell'imputato, del condannato, che vanno tutelati, e capisco che vanno tutelati con tutti gli strumenti possibili, ma non è l'unico protagonista del concetto di reato, cioè esiste anche la vittima. Esiste l'interesse generale per cui le carceri hanno 60.000 persone dentro. Quindi se io riesco a espandere l'interesse del mio cliente, sto facendo retrocedere l'interesse della collettività e quello delle vittime. Non c'è scampo. Non c'è scampo. Da noi, in Italia, gli avvocati sono bravissimi e difendono con tutti gli strumenti possibili la prescrizione, che l'Italia è costruita in una maniera tutta italiana, per cui i delinquenti, anche se accertato che sono delinquenti, non vengono condannati perché il reato si è prescritto. Bingo! Sono stato il bravissimo avvocato Ghidini, un avvocato così così, che peraltro paghiamo noi perché è senatore della Repubblica e in Senato non ci va mai, mai, non qualche volta, mai, 1% di presenza, una cosa del genere, ed era il lavoro che faceva lui per salvare Silvio dai moltissimi procedimenti che erano stati iniziati contro di lui, su cui io non ho modo di giudicare, perché buona parte di questi procedimenti sono finiti con la prescrizione. Allora, se io, bravo avvocato, porto a casa la prescrizione e salvo il mio cliente, dall'altra parte chi ci rimette? Nessuno? Ci rimette qualcuno? Perché se è frode fiscale, chi ci rimette? Siamo noi. Noi, quei poveri cretini che pagano le tasse, e che abbiamo pagato le tasse anche per lui che è stato prescritto. È evidente. E se io sono stato danneggiato, sono la vittima di quel reato, la prescrizione danneggia anche me. Allora, queste sono questioni complicate. Io vi sto banalizzando, perché poi studiando procedura penale vedrete che ci sono mille sistemi e modi per cercare di venire a capo. Ma il principio è questo, che i diritti sono a somma zero, e lo vedete benissimo nei normali casi, no? Quelli che vi citavo prima, la libertà di espressione e la quiete pubblica, le prestazioni sanitarie e i soldi sono come il peso della bilancia, no? I soldi non hanno altra consistenza che quello del peso della bilancia. Quanto pesa la tua sicurezza? 1,8 miliardi. E le prestazioni sanitarie, quanto pesa? 8,2 miliardi. E abbiamo trovato il costo di quei diritti. E di conseguenza il modo per cui bilanciare due diritti. Per cui se io investo più soldi nella sanità, tiro la coperta da una parte e i piedi stanno fuori dall'altra. Somma zero. È il principio della bilancia. Questo vi introduce a una delle pagine più complicate del diritto costituzionale, anche delle più stracapite, che è quella del bilanciamento degli interessi, che qui vi metto in relazione a un discorso che vi ho già fatto la scorsa settimana sulla ragionevolezza, che è un altro capitolo difficile, difficilmente digerito e capito dai giuristi. Il giudizio sulla ragionevolezza e il giudizio sul bilanciamento hanno un lungo percorso comune, ed è un percorso che moltissimi, soprattutto quelli che hanno un basso strato di elaborazione teorica, cioè hanno fatto più i pratici del diritto che i teorici del diritto, non riescono a capire e soprattutto non riescono a digerire, perché sembra che i giudici che praticano questi giudizi vadano fuori dalla loro, dal sentiero della loro professione, e che la Corte Costituzionale abusi dei suoi poteri attraverso questi giudizi, che non sono giudizi che si riducono a quello che loro pensano sia il mestiere del giudice, cioè applicare la legge. Ogni tanto lo dicono anche senza vergognarsi. Basta, il giudice deve applicare la legge. Sì, naturalmente, naturalmente. A parte che la legge non si può applicare. C'hai lo scotch? Cioè, non c'hai lo scotch, come applichi la legge? Quello che applichi sono le norme che derivi dalla legge. Boh, questo è un abuso. Bravo. Allora, guarda, quella è la quinta elementare. Vai, incomincia da lì a configurarti. Cioè, l'idea che il giudice sia la bocca della legge è una piacevole storiellina che si raccontava a metà Settecento, e già allora pochi ci credevano. la bocca della legge, nel senso che era l'idea che ha ispirato la codificazione, che era un superamento del mondo medievale del diritto, che lo studierete, non è che adesso comincio a raccontarvi, che è molto affascinante come racconto, ma non è un racconto che non voglio fare. La codificazione porta il sovrano a scrivere norme chiare, precise e rivolte a tutti, tutti sono uguali davanti alla legge, cioè il codice, e questo serve anche per restringere il potere del giudice, è una lotta di potere. Vi ho spiegato come, vi ho accennato, proprio spiegato forse no, come nel mondo britannico questa lotta abbia portato una forte resistenza e una mezza vittoria dei giudici che hanno imposto la common law, cioè il loro potere di dire che cosa sia diritto, mentre nel mondo illuministico continentale è prevalsa l'idea della prevalenza del legislatore, della civil law, dove civil vuol dire codice civile, e il giudice come bocca della legge, una specie di slot machine in cui tu metti dentro la norma del codice, il fatto, scassi un po' e blablabla, viene fuori la sentenza. Questo è l'ideale di tutti i cretini. Buona parte di questi cretini siedono nel Parlamento, nei parlamenti italiani. Ogni tanto quando parlano di queste cose viene fuori questa idea che il giudice dovrebbe essere una macchina della legge, che è semplicemente, non è neanche sbagliato, è inammissibile. Non accede a quel minimo di discorso razionale che possa portare a una risposta è giusto o sbagliato. È razionalmente inammissibile. Allora, il percorso che adesso qui vi ho sintetizzato è questo. Ovviamente questa è una certa forzatura, è una mia ipotesi di come funzionano le cose, perché se aprite i 100 volumi pubblicati sulla ragionevolezza troverete 100 spiegazioni per lo più incomprensibili, ma mentre questo è il mio obbligo di rendere le cose chiare. La fattispecie X è illegittima perché esclude l'ipotesi Y. Vi ricordate lo studente di fisica che protesta perché non c'ha i soldi del studente di matematica? È una impugnazione di una fattispecie normativa, benefici per un certo tipo di studenti, impugnazione che è motivata dal fatto che chiedo l'estensione ad altri studenti che hanno una posizione analoga. L'analogia è un serpentello che gira per tutta la teoria del diritto, quella storica, la filosofia, la teoria generale. Che cosa siano due cose analoghe? Non lo sapremo mai. L'analogia non è una questione matematica, anche se è espressa con un uguale. È espressa con un uguale che è un'espressione matematica, scusate la parola, ma non è una questione matematica. Io posso dire che due cose sono analoghe per una certa funzione, devo mettere quelle cose sotto la zampa monca del tavolo, che ci metta un pezzo di legno, un libro, un giornale, il piede del vicino, sono le stesse cose, l'importante è il risultato, per quel risultato quegli strumenti sono analoghi, ma il piede di vicino è un libro, non c'è nessuna analogia, chiaro? In sé per sé. L'analogia è vista da un punto di vista, tutto quello che ho cercato di inculcarvi mostrando il meraviglioso affresco di Andrea Pozzo a Roma. E questo punto di vista è fissato dalla ratio legis, che è la stella del pavimento lasciata dal pittore dicendo posizionati qua, e quando sei qua alza gli occhi. Oh, ma che belle cupole, che meravigliose alzate di colonne, il soffitto è piatto, ma da quel punto di vista ti torna un disegno, se ti allontani di 20 metri non capisci più niente, tutto torna a essere confuso. L'analogia nasce dall'assunzione di un punto di vista, che va dichiarato, da che punto di vista le cose sono analoghe? Da che punto di vista, e faccio l'esempio del caso storico di analogia, da che punto di vista la navigazione aerea è analoga alla navigazione marittima? Ma non è che siano due cose che in natura siano analoghe, no? Non si vola con la nave e non si galleggia con l'aereo, e già questo complica le cose. Ma forse dal punto di vista della precedenza potrebbero essere analoghe, sicuramente lo possono essere per i contratti di trasporto. Il caffè batte le ore. Pausa.